Sesta domenica di Pasqua. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, versetti da 5 a 17. Ed ecco, ascoltiamo i primi due versetti. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. E vi fu grande gioia in quella città. In fondo può apparirci un particolare senza molta importanza in riferimento alla Samaria dove si trova ora Filippo, che annuncia Gesù il Messia, il Salvatore. Ma non è affatto un particolare senza importanza. Innanzitutto è proprio l'inizio della missione che Gesù ha affidato agli Apostoli, quella di annunciare il Vangelo della salvezza a tutti i popoli, fino agli estremi confini della terra. Ma si potrebbe pensare che la Samaria in fondo non sia da considerare una terra straniera, essendo situata proprio fra la Giudea e la Galilea, e anticamente faceva parte del regno di Israele. Eppure è proprio questo il vero inizio di un annuncio che tra poco si espanderà nei paesi pagani, creando una rete di fraternità fra i popoli che accoglieranno Cristo. Ricordiamo infatti che dopo la morte di Salomone il regno di Davide si è diviso in due e la Samaria si è sempre più conformata all'idolatria dei suoi re, diventati infedeli alla fede ebraica, come ci racconta del resto la vita del profeta Elia e anche l'esempio del profeta Eliseo. La missione di Filippo in Samaria è l'inizio di una riunificazione di queste due sponde della Terra Santa, che sarà poi confermata dalla venuta di Pietro e di Giovanni. In realtà vi è qualcosa che spesso noi cristiani dimentichiamo, e cioè che il primo fine dell'evangelizzazione non è semplicemente quella che noi chiamiamo la conversione di chi non crede. Il primo e vero fine è la guarigione dalle ferite della divisione che impediscono la fraternità umana. Questa ferita della divisione fa parte della storia di Israele proprio nella separazione del regno di Samaria dal regno di Giuda. E ora vediamo che Filippo prima e poi Pietro e Giovanni, attraverso il loro annuncio, rendono presente la persona di Gesù, il Messia atteso, e dello Spirito Santo. Ed ecco infatti gli ultimi versetti. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Ed ecco, ora siamo la seconda lettura, è tratta dalla prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetti da 15 a 18. Ascoltiamo il primo versetto. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ed ora siamo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti da 15 a 21. Ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ecco, che cosa intende Gesù con amare? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Forse intende per amare solo quello slancio affettivo, quel trasporto sentimentale o anche un attaccamento? È importante interrogarsi su questo, perché l'uso del verbo amare e dei termini che ne derivano, soprattutto la parola amore, si sta banalizzando sempre di più. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. È una parola che rischia di essere fraintesa proprio perché può essere interpretata come un semplice invito all'obbedienza. Questo avviene quando il verbo amare viene ignorato nel suo senso più profondo, perché amare comporta riconoscere nell'altro una vita che ci accomuna, qualcosa che fa parte della nostra stessa vita. A maggior ragione ora, considerando le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, amarlo significa riconoscere in lui non solo qualcosa della nostra vita, ma tutto della nostra vita, la radice stessa della nostra esistenza e la sua pienezza e tutto il suo valore. Allora comprendiamo che osservare i suoi comandamenti, che sono quelli dell'amore di Dio e del prossimo, come Gesù stesso ricorda nel Vangelo, osservare dunque questi comandamenti su cui è fondata tutta la Scrittura, comporta aderire a quello che riconosciamo in Lui e che è la vita stessa dell'amore. Solo così noi ci apriamo al dono dello Spirito, che il Signore prega il Padre di donarci. Ecco, ascoltiamo questo versetto. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Il mondo non vedrà più Gesù, certo lo sappiamo, ma noi lo vedremo sempre perché siamo immersi nella sua vita e viviamo in lui e con lui e riconosciamo la sua presenza invisibile al mondo, ma visibile alla fede. Ed ecco l'ultimo versetto: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. In questo versetto finale vediamo la conferma che i suoi comandamenti non sono delle regole da osservare per obbligo, ma corrispondono alla vera legge che governa la vita e che è l'amore che ci ha creati e in cui viviamo in comunione con colui che ce l'ha manifestato, dando proprio la sua vita per noi.